Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Donato Petti, oggi provinciale italiano dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ha ricoperto nella sua lunga e proficua carriera diverse cariche importanti. Ha scritto numerosi libri, ultimo tra tutti Dialogo sull'educazione con Papa Benedetto XVI. Oggi è qui a raccontarci la sua missione di educatore alla luce del vasto e imponente disegno definitosi con i lineamenti del prossimo Sinodo dei Vescovi, con il tema che tutti conosciamo, che è la nuova evangelizzazione. Ecco, fratello Donato, il progetto della nuova evangelizzazione si propone come un esercizio di verifica di tutti i luoghi e le azioni di cui la Chiesa dispone per annunciare al mondo il Vangelo. Per voi educatori, come si concretizza questo progetto?
Per noi educatori significa soprattutto tornare alla identità del nostro progetto educativo. Noi Fratelli delle Scuole Cristiane in Italia e nel mondo abbiamo proprio come scopo finale l'evangelizzazione attraverso l'istruzione, la formazione, l'educazione in senso organico, globale. È evidente che la finalità precipua di tutto il lavoro educativo è appunto l'annuncio del messaggio e della persona di Gesù ai bambini, ai ragazzi, ai giovani. E per fare questo, ovviamente, osiamo utilizzare tutte quelle tecniche che fanno parte del complesso mondo dell'educazione.
Me ne può descrivere qualcuna?
Vorrei fare riferimento in particolare al documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica, la dimensione religiosa dell'insegnamento, che qualifica appunto l'insegnamento nella scuola cattolica come lo strumento idoneo per evangelizzare. Mi spiego. Attraverso le discipline scolastiche dovremmo individuare modalità didattiche per dire la fede cristiana, in maniera molto più semplice, senza mai parlare esplicitamente né di Dio, né dei santi, né della Madonna, né della Bibbia, né di altri contenuti direttamente cristiani, noi dovremmo evangelizzare. Cioè, è necessaria a monte non soltanto la conoscenza della dottrina cristiana, ma è importante l'esperienza di vita cristiana. Per cui la professionalità e le professionalità poi devono diventare lo strumento per dire la fede cristiana. Dovremmo creare un nuovo catechismo nella scuola cattolica, che non è la catechesi, ma è appunto il dire la fede cristiana attraverso i contenuti delle singole discipline scolastiche. Questo è un cammino che, se riusciremo almeno a iniziare a condurre, probabilmente porterà frutti inediti, sconosciuti ad oggi ancora. Questo non significa che le scuole cattoliche non sono adeguate ai segni dei tempi. Stiamo lavorando bene, almeno come intensità, come volontà, ma dobbiamo probabilmente indirizzare il nostro lavoro educativo verso finalità che dovranno ancora produrre frutti abbondanti.
Evidentemente anche partendo dal valore imprescindibile della persona, che dovrebbe essere il cardine
fondamentale. Sicuramente, perché già la differenza tra individuo, persona e personalità sono concetti fondamentali che devono essere chiari per tutti. Ora, il concetto di persona, che è un concetto filosofico, ma di filosofia cristiana, che ha le sue origini nella antropologia biblica, deve essere chiara, deve essere nota, deve essere approfondita alla luce di queste realtà, di questi contenuti, poi sviluppare tutto il processo educativo.
Allora le chiederei di, con poche parole, appunto, descrivere il concetto della persona che lei descriverebbe in una sua lezione tipo.
Il concetto di persona è l'essere irripetibile, l'individuo, cioè un qualcosa di non diviso, non è persona. La personalità, che è un concetto che si studia in psicologia, non è la persona. La persona è un essere irripetibile che è differente l'uno dall'altro, che è profondamente, che ha la radice nella esegesi biblica, nell'antropologia biblica, e che significa appunto un qualcosa che contiene corpo, anima e spirito, vale a dire che comprende la materialità, che comprende la psichicità e comprende la spiritualità. È l'unico concetto, quello di persona, che è riassuntivo della totalità dell'uomo in quanto persona e quindi persona umana.
Altro concetto fondamentale dell'essere cristiani è il concetto di collettività. Vogliamo definire anche questo?
Io parlerei più di comunità che di collettività, perché la collettività fa pensare a qualcosa anche di anonimo, di un aggregato,
sì,
un cumulo, sì, di situazioni, di persone, eccetera. Invece il concetto di comunità, che esprime il significato profondo di comunione. Ora, il concetto di comunione, comunque lo si voglia intendere nella sua radice etimologica, può significare unione insieme, comunione, comune unione, o può significare qualcosa anche di molto più forte, più significativo, mettere insieme i propri doni, il proprio dono, cum munus. E allora, che cos'è la comunità, e quindi anche la comunità scolastica, la comunità educativa, la comunità ecclesiale, la comunità sociale? E mettere insieme le cose migliori, i propri doni che ciascuno naturalmente ha, in vista del bene comune, in vista della realizzazione personale e di tutti gli altri che contribuiscono. Ora, qui il concetto di comunione si fonda sempre sul concetto di persona. Persona, più persone che si stanno insieme in comunione, formano una comunità. La comunità familiare, che è composta perlomeno da due persone, e poi si aggiungono i figli e tutti gli altri, la comunità sociale, la comunità scolastica, la comunità educativa, la comunità in più largo raggio e tutta l'umanità.
Dal micro al macro. Però.
Dal micro al macro.
Il progetto del Cortile dei Gentili è evidentemente un concetto fondamentale nella nuova evangelizzazione, proprio nel concetto di chiesa in toto. Vogliamo ricordare che cos'è?
Ma è stata una felice intuizione di Papa Benedetto XVI e ritengo che sia proprio una geniale iniziativa, soprattutto in risposta a quello che è il mandato anche del Concilio Vaticano II, vale a dire il dialogo con il mondo. Noi oggi abbiamo necessità, urgenza di continuare, forse con modalità anche diverse, il dialogo con tutte le persone che abitano il nostro universo, non soltanto con quelli che condividono con noi la fede e forse anche l'esperienza cristiana, ma anche coloro che appartengono ad altre religioni, ad altre culture, ad altre situazioni, e quindi il dialogo interculturale, interreligioso, ma soprattutto in vista di valori universali e condivisi: la ricerca di valori universali e condivisi, e ce ne sono, sia a livello interculturale sia a livello interreligioso. Questo però non significa che dobbiamo venir meno a quello che sono i nostri valori della fede cristiana, della fede cattolica. Qui mi piace molto ricordare dei passaggi del Santo Padre nei suoi numerosissimi interventi magisteriali a proposito dell'ecumenismo, a proposito del dialogo interculturale e interreligioso. Dobbiamo cercare di dialogare senza perdere mai la nostra identità, ma non affermandola in maniera categorica e in maniera quasi irresponsabile, soltanto per sostenerla, ma con l'umiltà della verità. Il Papa insiste molto su questo, la ricerca della verità, la ricerca della verità nella carità, caritas in veritate. Quindi la verità unita alla disponibilità, a quello che è l'amore, perché dice poi il Papa in alcuni passaggi che l'amore è una forma di conoscenza della verità. E la verità in assoluto non si può conoscere se non attraverso l'amore.
Quali esperienze ha avuto o ha riconosciuto nella sua lunga esperienza di educatore con l'obiettivo di un annuncio gioioso e contagioso del Vangelo agli uomini?
Ma lei mi fa ripensare a quando ero un po' più giovane, ragazzo. Quello che mi meravigliava di più è vedere i cristiani tristi, anche fisicamente tristi. Cioè, ho sempre collegato da ragazzo, quando mi parlavano del Vangelo, di Gesù, della dottrina cristiana, mi ha colpito sempre che i cristiani dovrebbero essere gioiosi, dovrebbero manifestare anche sul loro volto questa gioia perenne dell'autenticità cristiana.
Sì.
E dovevo registrare invece da ragazzo, mi è capitato più volte, di notare tante persone che si annunciavano come cristiani che erano sempre tristi, con i volti tirati. Ecco, io credo che il messaggio cristiano diventa sempre più gioioso quando è testimoniato. E qui ritorna sempre il pensiero del Papa che il cristianesimo, la dottrina cristiana, non è una somma di teorie, una somma di filosofia, ma è una persona alla quale noi facciamo riferimento, che cambia la vita delle persone, e solo quando la vita delle persone viene cambiata cominciano anche ad apparire i segni esteriori e interiori di questa gioia.
La Chiesa ha impegnato molte energie per ristrutturare i propri percorsi sull'educazione della fede. E cosa crede ancora manchi? Quali energie, a suo avviso, non sono state ancora investite?
Guardi, finirò anche per essere noioso nel ribadire certi concetti, ma io credo che oggi sia il tempo di ripartire dagli educatori. Ci sono gli educatori, ci sono valenti educatori, ci sono valenti catechisti, valenti sacerdoti, valentissimi religiosi, religiose, eccetera. Ma non è tanto questo il discorso, è di ripartire dall'educazione, perché oggi l'educazione, come tutti stiamo ripetendo dopo il primo annuncio del Papa, ci troviamo in una grande emergenza educativa. Ma non dobbiamo tanto ripartire dai valori educativi, che è ovvio, ma dobbiamo partire da chi incarna questi valori educativi. Allora, rifacendoci a tutti i documenti della scuola cattolica e della scuola in generale emanati dalla Chiesa, io credo che oggi la cosa più importante è ripartire dalla sfida della formazione degli educatori. E in questo posso testimoniare la proposta, direi significativa, che i fratelli delle scuole cristiane stanno facendo in Italia, nella provincia italiana, nelle scuole lasalliane, ma la stessa proposta che personalmente sto cercando di avanzare in altri ambienti, nelle diocesi e nelle altre famiglie religiose. Ecco, noi ci stiamo muovendo su due livelli, che è quello della formazione iniziale degli educatori e quello della formazione permanente degli stessi educatori. Per la formazione iniziale noi vorremmo dar vita, ed è questo il progetto che stiamo ponendo in essere, una università, cioè l'Università La Salle, per la formazione iniziale dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ma non tanto una formazione soltanto professionale, perché questo bene o male viene fatta anche dalle università statali, viene fatta in maniera direi significativa, ma nel progetto della formazione iniziale dei docenti, così come presentato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, inserire anche come contenuti quelle discipline di carattere biblico, teologico e etico religioso che possano fare il valore aggiunto di un educatore orientato cristianamente. Se noi ci domandiamo oggi i docenti delle scuole cattoliche, esclusi ovviamente i religiosi e le religiose che hanno un percorso diverso, ma i laici che insegnano nelle scuole cattoliche, che cosa sono? Dove si sono formati? Si sono formati nelle università statali, ma forse tutti sanno, ma pochi lo dicono, che i docenti delle scuole cattoliche, che pure riscuotono grande successo, sono, perdonatemi il termine, il rimasuglio delle scuole statali. Perché tutti coloro che vincono il concorso nelle scuole statali aderiscono a quel tipo di scuola anche per una sicurezza economica, certo, per tutta la vita, e quelli che non vincono il concorso si rendono disponibili per venire a insegnare nelle scuole cattoliche. Allora, già sul piano professionale non abbiamo i migliori, e allora la rincorsa delle scuole cattoliche per formare, qualificare questo personale. Se poi si aprono dei concorsi e i nostri che diventano bravi se ne passano nello Stato, noi stiamo sempre a riformare persone.
Certo.
Di qui l'esigenza di avere un centro di formazione riconosciuto dallo Stato, appunto l'Università La Salle, che ponga fine a questa barzelletta di avvicendamento di professori. Cioè noi vogliamo che lo Stato riconosca la scuola paritaria di formazione cattolica come luogo anche di formazione iniziale dei propri docenti. Allora sì che possiamo parlare di una scuola cattolica che evangelizza. Questo è per il futuro, ma per quelli che oggi lavorano nella scuola cattolica, nelle scuole lasalliane o in altre scuole cattoliche, da 8 anni la provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane ha proposto il master per educatori cristiani in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense. Ed è lo stesso schema formativo che poc'anzi ho detto, vale a dire abbiamo questo master suddiviso in 3 aree, l'area religiosa, cioè biblico-teologica, l'area del carisma della famiglia religiosa, nel caso lasalliani, gesuiti, salesiani e così via, e l'area psicopedagogico, didattico, organizzativa, management delle istituzioni. Cioè stiamo pensando a riqualificare tutti quei docenti, giovani e meno giovani, che operano nelle scuole cattoliche o nelle scuole orientate cristianamente, perché possano assolvere al loro compito educativo in vista e in funzione della evangelizzazione nel migliore dei modi possibili. Ecco, secondo me questo è l'urgenza indilazionabile del nostro tempo. E questa è una visione che non deve contraddistinguere solo le scuole cattoliche prese singolarmente, ma questo disegno deve essere un disegno ecclesiale. Questo è il contributo che noi stiamo realisticamente offrendo a tutta la comunità cristiana, perché in definitiva poi la scuola cattolica è la scuola della comunità cristiana.
Pensavo al master che lei con tanta determinazione sta cercando di promuovere. E lei non crede che tutte queste forme di specializzazione debbano in qualche modo convivere con delle esperienze sul campo? Io intendo diocesi, famiglie religiose, parrocchie. Non crede che sia determinante un'esperienza anche sul campo comunitaria, non soltanto educativa, ma anche...
Esattamente quello che noi ci stiamo...
Esistenziale, ecco. Oltre
sì,
che...
esattamente quello che ci stiamo proponendo. Dicevo appunto che se questo progetto diventa progetto della comunità cristiana condivisa dalle diocesi, dalle famiglie religiose e dalle componenti della comunità cristiana, cioè dai giovani, dai genitori, da tutto il personale anche non docente, diventa un elemento fondante per la nuova evangelizzazione. Voglio soltanto ricordare, forse è noto a tutti, ma ci sfugge il numero, diciamo, la quantità delle ore che i bambini, i ragazzi e i giovani trascorrono nell'interno delle scuole cattoliche, a differenza delle parrocchie, ad esempio. Cioè, nella gran parte delle scuole cattoliche, i bambini entrano alle 7:30 di mattina ed escono alle 18:00 di pomeriggio. Cioè, abbiamo 8-10 ore di permanenza di questi ragazzi. Nelle parrocchie, io non vorrei commettere degli errori di valutazione, ma se escludiamo alcune ore settimanali, non è che ci sia molto di più. E di qui il convincimento che il luogo privilegiato per l'evangelizzazione è la scuola cattolica. Questo è il messaggio che io vorrei lanciare o rilanciare a tutti i radioascoltatori. Perché anziché immaginare che le scuole cattoliche debbano chiudere, perché mancando il personale religioso, sacerdoti, suore, religiosi, se consideriamo questo fenomeno, dovremmo gradualmente poi chiudere le scuole cattoliche nel prossimo futuro. E come è stato fatto nel presente e nel passato. Invece, credo che in periodi di crisi educativa come questa bisogna investire. Anziché chiudere, bisognerebbe aprire le scuole,
certo.
Ma per poterlo fare questo, per poterle aprire, abbiamo bisogno della formazione a tutto campo dei nuovi docenti e degli attuali docenti, con la collaborazione di tutte le forze della comunità cristiana, coinvolgendo non soltanto gli insegnanti delle scuole cattoliche, ma anche gli insegnanti delle scuole statali orientati cristianamente, ma anche ai catechisti, ma anche agli operatori pastorali, ma anche a tutti quegli operatori della diocesi o che comunque anche ai non credenti, perché non è un discorso di fede, ma è un discorso di mediazione tra cultura, fede e vita. Ed è il grande dialogo che sta tessendo il nostro Santo Padre Benedetto XVI, quello del rapporto tra fede e scienza, fede e cultura.
Le faccio un'altra domanda concreta, spero di farla a nome dei genitori che hanno dubbi su come scegliere la migliore scuola per i propri figli. Con quale criterio va scelta una scuola, a prescindere dal suo orientamento educativo? Lei che cosa risponderebbe?
Ma mi sembrerebbe che la risposta è sostanzialmente univoca: scegliere quel tipo di scuola che offre il progetto educativo condiviso dalla famiglia. Lei mi conduce a nozze, perché questo significa che riaffermare che in Italia non c'è libertà di scelta educativa. Oggi, se lei dovesse scegliere la scuola per l'educazione dei suoi figli, ha due possibilità: o la scuola di Stato o la scuola non di Stato. Sia quella di Stato che la scuola non di Stato fanno parte del sistema scolastico nazionale. La scuola statale sappiamo qual è. La scuola non statale si divide a sua volta in scuola cattolica, scuola laica, altri tipi di scuola, scuola ebraica, certo. Scuola, diciamo, con un preciso indirizzo educativo. Ebbene, in Italia, a differenza di altri paesi d'Europa, come la Francia, come la Spagna, come il Belgio, come il Lussemburgo, l'Italia, il governo italiano, il Parlamento italiano, non consente di fatto, concretamente, la libertà di scelta educativa. Perché se si sceglie la scuola di Stato, la famiglia è garantita dal pagamento delle tasse di tutti i cittadini per cui usufruisce di un servizio. Ma se la famiglia, dopo aver pagato le tasse, come tutti i bravi e buoni cittadini fanno, volesse una scuola diversa da quella dello Stato, deve pagare, oltre alle tasse, una retta scolastica.
Salatamente. Anche
salatamente. Sì. Ma forse quello che molti non sanno, e che qui giova ripetere, che la scuola di Stato, cioè le spese che lo Stato fa per mantenere le scuole in termini economici, è molto più cara di quello che costa una scuola cattolica, ad esempio. Allora che cosa significa questo? Che bisognerà fare una rivoluzione culturale per far capire a tutti i cittadini italiani che è, come dire, conveniente per tutti dare la possibilità della scelta educativa. Per cui, ritornando alla domanda che lei mi ha fatto, la famiglia a quel punto sceglie la scuola che presenta il progetto educativo più idoneo, più vicina alla cultura, alla filosofia, alla sensibilità, alla convinzione morale e religiosa della famiglia stessa. Quindi non si tratta di presentare progetti l'uno contro l'altro, ma l'uno più organico dell'altro, più con fondamenti educativi forti, per cui le famiglie effettivamente potrebbero scegliere quella che è più utile e più consono alla propria sensibilità culturale, religiosa, sociale, politica e così via.
Fratello Donato, a chiusura di questa nostra chiacchierata, io volevo citarle una frase del Pontefice, frase che tra l'altro lei in qualche modo ha già pronunziato poc'anzi. Educare è un atto d'amore, esercizio della carità intellettuale. Lei cosa chiederebbe per seguire questa indicazione al meglio al Pontefice rispetto a questo concetto fondamentale?
Beh, il Papa già lo ha detto e lo sta facendo. Ciò che mi ha colpito del Magistero del Santo Padre è non soltanto la sua profondità della riflessione filosofico, teologica, culturale in genere, mi ha colpito, e questo lo dico a tutti i radioascoltatori che probabilmente avevano ed hanno del Papa una immagine un po' diversa, la sua grande sensibilità nei confronti delle persone, nei confronti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Io credo che non c'è nessun tema, nessun timore di essere smentito, che è veramente un grande educatore, che riesce, e questa è una peculiarità dei grandi educatori, a toccare il cuore delle persone.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Dio.
Dio. Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.